Comunque, voi vi stabilite come marito e moglie, dove sì. siete stabiliti?
A Germiston. Abbiamo, allora, come ho detto, io lavoravo a quel tempo lì all'Anglo-America, sì. poi ho avuto il primo figlio nel 76, ho lasciato quel lavoro lì, mio marito lavorava ancora per la Plasse, che era quella che costruiva queste grandi macchine, progettava queste grandi macchine di, che lavoravano sulle ferrovie in tutta l'Africa, dunque ha girato tutta l'Africa in largo e lungo, tutti i deserti, Namibia incluso, dappertutto, e poi invece nel 78 mio marito ha cominciato la prima attività, lavoravo da casa perché era un'attività piccola, perché lui continuava a lavorare in fabbrica e io tenevo l'attività a casa. Nell'83 abbiamo aperto la fabbrica, una fabbrica di telecomunicazione, allora io e mio marito abbiamo lavorato tutti e due in questa fabbrica di elettronica e di telecomunicazione, si costruiva ripetitori, walkie-talkie, vicetrasmittente a lunga distanza e abbiamo lavorato al 90% per le miniere in Sudafrica.
Quanti dipendenti avevate in questa attività?
Ma una quindicina.
Una quindicina?
Sì.
E quel tempo per avere un'attività era difficile?
Molto facile, facilissimo. Come ho detto, la licenza per aprire l'attività te la davano con 10.000 lire, 5 euro, e te la davano lo stesso giorno. L'unica roba che venivano a verificare che la fabbrica fosse a norma, in altre parole che ci fosse l'antincendio, che ci fosse l'uscita d'emergenza, insomma le cose che in pratica base, ma tutti quanti in Sudafrica riuscivano ad aprire un'attività, anche gente che non aveva neanche scuola, perché io conoscevo tantissimi emigranti, gente del sud, gente del nord che non avevano la quinta elementare, eppure se, o aprivano una pizzeria o una piccola industria, qualsiasi piccola industria, ma potevano mettersi a far vite, a vendere piastrelle, potevano fare tutto quello che volevano, perché il lavoro era tanto e c'era tanto lavoro per tutti.
Niente, io ho dimenticato alcune cose di chiedere di America, perché lei ha preso l'italiano in famiglia, no?
Sì.
Ha sempre parlato in italiano?
Mi hanno sempre parlato solo in italiano, perché i genitori miei dicevano che se mi parlavano in Veneto non avrei mai imparato l'italiano, però una cosa straordinaria, mio padre non c'erano le scuole, poi hanno messo su una Dante Alighieri che era una scuola tramite consolato un po' privata, dove i ragazzi potevano andare a studiare una volta per settimana l'italiano, no? Ma io non ho avuto questa cosa perché non c'era negli anni 50, non c'ero io 60. Mio papà cosa faceva per potermi insegnare l'italiano? Lui comprava in edicola, perché lì c'era anche l'edicola italiana, c'erano anche i negozi italiani, tutti i libri e giornali italiani, ma giornali tipo Epoca, Europeo, Panorama, cioè giornali di cultura, non i fotoromanzi e queste stupidaggini, e mi faceva leggere tutto quello che c'era in quei libri. Ogni sera io facevo lezioni con mio padre, mi prendeva un libro come l'Epoca o il Panorama e mi diceva leggi, cosa significa? Leggi, e non solo mi diceva quello che succedeva in Italia, ma mi insegnava a leggere l'italiano.
E con i suoi fratelli più piccoli?
Mio fratello e mia sorella è andato un po' peggio perché forse c'era meno pazienza, parlano tutti e due l'italiano ma non lo parlano bene come me, cioè parlano, sì, anche qui in casa diciamo che con i figli a volte succede che parliamo in inglese o in friulano. Io a proposito ho imparato di parlare perfettamente il friulano da quando sono in Italia.
Il suo marito è veramente l'ha sempre
certo,
parlato, perché di qua...
Sì, sempre parlato il friulano, infatti io e lui parliamo solo il friulano in casa, poi magari parlo l'inglese con mia figlia e poi parlo in italiano con Alex.
Certo. Sì, perché chiaramente il primo figlio è...
Il primo figlio adesso è diventato 100% tedesco, parla perfettamente il tedesco, è andato a scuola lì di tedesco per 5 anni che avete in Germania, dunque parla perfettamente il tedesco.
Ha acquisito un'altra identità, veramente.
Sì.
Un'altra curiosità che le chiedo rispetto alla vita familiare, allora, in casa, quando era piccola, tutta l'infanzia che ha fatto, si mangiava tipico italiano?
Tutto tipicamente italiano, specialmente in casa nostra, tutte le tradizioni che si poteva...
Ma era difficile trovare cose?
No, perché io mi ricordo, appena arrivata in Sudafrica, il primo viaggio in treno che ho fatto, l'ho fatto da un negozio di generi alimentari italiano che si chiamava Fattis & Monis, ed era molto grande, dunque uno trovava gli affettati, la pasta, il formaggio, ovviamente negli anni 50 un po' meno di quello che si trovava negli anni 70 e 80, dobbiamo capire che se prima c'era solo Fattis & Monis o ce n'era uno qua, uno là,
è cresciuto
e poi ce n'era dappertutto. dunque abbiamo sempre mangiato i prodotti italiani. Poi bisogna capire che molti italiani hanno messo su imprese lì, c'era Cremona e tutt'oggi fa il formaggio italiano là. C'erano i salumifici di gente che faceva tutti i salami, le salsicce, che facevano tutta la roba italiana, dunque c'era anche molta gente che non solo importava la roba italiana ma che la...
Sì, molti emigranti italiani
sono venuti a produrre assolutamente
per gli altri.
Certamente sì.
Come che succede mai, insomma,
certo, certo.
Senta, e poi quando vi siete sposati?
Abbiamo acquistato la prima casa. Noi siamo state fortunate che lì si poteva acquistare le case mettendo poco deposito giù. Si parlava del 10-20% di deposito e il resto con un mutuo, essendo che le paghe erano migliori, uno era più in condizioni migliori di poter acquistare una casa laggiù. E diciamo che quasi tutti gli italiani possedevano la propria casa.
Mi interessa molto il discorso delle scuole che avete fatto frequentare ai figli. Come è una scuola privata?
Allora,
mi spieghi un attimo questo?
Spieghiamo. I miei figli li ho mandati al convento, all'asilo, per un anno prima di cominciare la scuola, per poterli preparare per la comunione. A parte che si poteva fare il catechismo ugualmente in chiesa, dunque non è mai mancato, però volevo che avessero una preparazione, diciamo, per la comunione, dunque li ho mandati tutti e due in un convento per...
Quindi un convento cattolico?
Un convento cattolico di suore cattolico, che era misto.
Okay. Le suore erano originarie di dove? C'erano inglesi,
quasi italiani. Tutti irlandesi e inglesi,
sì,
non ce n'erano italiani, anche i preti erano quasi tutti irlandesi.
Okay.
Sì.
E quindi l'avete mandato?
Poi invece c'era la chiesa italiana, la diocesi, no, la diocesi di Kensington, che era tutti italiani.
E lei si è sposata con il sacerdote è venuto dal Friuli, ma vi siete sposati nella chiesa italiana?
Nella chiesa inglese, nella chiesa cattolica di Germiston. Sì.
E quindi in famiglia erano tutti praticanti cattolici?
Sì.
Andavate a messa dove?
Andavamo a messa a Germiston, nella stessa chiesa dove mi sono sposata, ho fatto anche il catechismo. Non perché era 15-20 km di distanza, dunque era un po' più in là, magari ho battezzato mia figlia là perché così, però diciamo che noi frequentavamo la chiesa che era più vicino a casa.
E io, per quanto mi hanno detto, non so se era lo stesso in quella zona, ma la chiesa cattolica rispetto a quelle evangeliche protestanti aveva la presenza anche dei neri.
Sì. Sempre ha messo la presenza non solo di neri ma di cinesi, di indiani, qualsiasi persona che potesse, per quello che i conventi erano misti.
Ecco, questo è interessante. Sì. E questo convento seguiva i ragazzi dall'asilo alle scuole fino
fino alla quinta elementare.
Okay.
E poi invece superiori o si mandava in un collegio privato o di preti o di suore a Johannesburg, invece allora io ho preferito mandarli nella scuola pubblica. Tutti e due nella scuola pubblica dove ero stata io.
Ok, e nella scuola pubblica si applicava il sistema dell'apartheid?
Certamente sì.
Ok,
certamente sì.
Che domina. Ma mi incuriosisce questo fatto, questi bambini neri che erano di altre che erano nel convento, da che famiglie provenivano? Erano famiglie povere o c'erano anche dei benestanti neri?
Erano benestanti perché dovevano pagare la retta privata, dunque non è vero che i neri erano tutti poveri morti di fame, c'era gente che se aveva un titolo di studio e riusciva a lavorare per se stessa, riusciva a elevarsi e avere lo stesso un livello di vita come noi. Noi non abbiamo mai guardato in faccia il fatto che fosse bianco o nero, tanto che quando mio figlio andava a scuola con loro lì e faceva la festa di compleanno, invitavo tutti quanti a casa, non è detto perché tu sei bianco, tu sei nero, tu vieni e tu non vieni, venivano tutti quanti perché dicevo sono tutti amici di scuola, dunque diciamo che nella nostra famiglia noi abbiamo sempre cercato di essere imparziali a questa parte e di aiutare anche i neri.
Quindi forse il razzismo, chiamiamolo così, era più marcato in alcune componenti tradizionali che sono i boeri?
Sì, probabilmente negli Afrikaans, però diciamo che questo apartheid marcato era forse più presente nella carta scritta, nella politica,
non nella vita
quotidiana, perché non è detto che il nero veniva trattato male dal bianco, ognuno aveva il suo ruolo, uno faceva il suo lavoro, qui come uno viene, un extramunitario che viene a lavorare per te, lui faceva il suo lavoro, veniva pagato ed era, e c'era un'amicizia cordiale in tantissime famiglie. Diciamo che probabilmente con le famiglie italiane, con le famiglie estere c'era forse più cordialità, in certe famiglie boere molto probabilmente ci sarà stato un po' più astio, nel senso che c'erano state delle guerre di mezzo tra bianchi e neri e molto probabilmente avevano una mentalità un po' più chiusa verso il nero.
C'erano delle leggi che distinguevano.
Sicuramente sì, c'erano delle leggi, non potevano nemmeno entrare in treno con noi, lo dovevano andare in scompartimenti separati, in autobus dovevano andare in autobus
separati.
E poi c'era anche in atto delle leggi che per controllare il flusso dei neri nelle città uno doveva avere un permesso vero e proprio per avere questa persona in casa, perché dovete capire che in tutte le case che noi avevamo lì c'era il dependance fuori di una camera e un bagno.
Una sistemazione
per loro. Purtroppo per poterli tenere lì, perché non fossero clandestini, tu dovevi metterli in regola e dovevi portare il loro pass, che era una carta d'identità, un documento, e registrarli e far vedere che loro lavoravano lì. Adesso si pagano tutti i contributi e ci sono altre leggi che hanno coperto tutto quanto, quella volta no.
Senta, e voi quindi l'attività l'avete condotto, diciamo, dal primo anno 80 fino alla decisione?
Dal 78 fino al 91 l'abbiamo venduta.
La decisione del rientro è maturata, sì, diciamo, nel tempo, oppure è stata dovuta ai cambiamenti?
Allora, una prima cosa, mio marito era friulano, come ogni friulano non aveva voglia che i figli crescessero in Sudafrica sudafricani. Purtroppo una volta che finiscono la maturità, che vanno all'università, che poi si sposano con gente di là, perdono tutta l'italianità. E lui ha detto: io posso rimanere qui fino a 15 anni, 16 anni, era già troppo tardi. E siamo arrivati dentro che, come ho detto, mio figlio ne ha risentito moltissimo. 12-13 anni no, mio figlio ne ha risentito molto meno, però quello più grande ne ha risentito tutt'oggi. Però diciamo che oltre a quello, la situazione in Sudafrica negli anni... dal 76 in poi, quando c'è stato i primi scioperi di Sharpeville, le prime manifestazioni, sì, e poi anche la caduta del Mozambico, bisogna capire che c'era il Mozambico che è caduto, poi anche la Rhodesia, si sapeva che piano piano arrivava anche là. Noi abbiamo vissuto una vita molto tranquilla, molto di benessere e molto bene. Purtroppo è accaduto che, non so, mio figlio che risponderà, quando si vedeva che c'era questo cambiamento in atto, hanno cominciato i scioperi. Scusami un momento. Il primo segnale d'allarme è arrivato nel 76, quando ci sono state le prime manifestazioni, le prime ribellioni. Però la vita era tranquilla, non c'era neanche criminalità, pochissima criminalità, uno viveva bene. Purtroppo, come sono avanzati gli anni, diciamo che piano piano c'era sempre più criminalità, tanto per dirvi hanno svaligiato la casa mia 2 volte e 5 volte la fabbrica, e dunque siamo arrivati al punto che a un certo punto uno cominciava a preoccuparsi, perché non si sapeva mai chi ti arrivava in casa, no? Diciamo che questo ha aiutato la decisione del rientro. Noi però, per poter rientrare in Italia, abbiamo preparato la situazione da più di 20 anni, perché poco dopo sposati, perché c'era quell'idea di mio marito di rientrare, non è stato un tic e tac. Noi abbiamo continuato a lavorare e costruire qui roba in Italia per poter fare un rientro di 5 persone in Italia.
Voi prima del rientro definitivo, sì, ogni quanto venivate in Italia?
I primi anni una volta all'anno, e poi diciamo gli ultimi 7-8 anni 2 volte all'anno, si veniva in agosto e dicembre.
Qui venivate qui?
Venivamo in famiglia di mio marito a Glaunico, che c'era la casa paterna.
Sì,
però avevamo appartamenti a Milano e roba, dunque sì. Noi dal 76 abbiamo investito in Italia, tanto per dirvi, dal 76 al 91 abbiamo investito in Italia per poter rientrare, sì.
76, l'anno del terremoto, non
sì.
c'entra nulla, non
no.
c'è una casualità.
No, mio marito era qui durante il terremoto,
ah,
sì.
No, le chiedo perché ci sono dei grossi investimenti. Nel
sì, no, beh, non potevamo usufruire di niente per il semplice motivo che Glaunico e Codroipo non facevano parte del terremoto. Sì, non
riferivo che il terremoto ha portato...
Ah, no, assolutamente non aveva niente da fare, no.
E quindi insomma, volevate già, diciamo, messo un attimo...
Sì, mio marito c'era sempre il pallino di rientrare.
Ok, e poi il rientro, ecco, come ha vissuto questo cambiamento?
Allora, il rientro,
la sua vita,
posso dire una cosa, noi quando siamo rientrati in Italia... fortunatamente potevamo vivere discretamente bene, non eravamo obbligati a dire oh mio Dio, se adesso entro un anno non si fa così, non si calcola, moriamo di fame e tutt'altro. La cosa più traumatica per ogni famiglia che cambia è il cambiamento del posto, la gente, la burocrazia, il sistema scolastico, tutto questo influisce sulle persone, e il clima. Uno deve capire che in Sudafrica 9 mesi all'anno fa caldo. Qui 9 mesi all'anno fa freddo, 3 mesi all'anno fa caldo, e allora diciamo che psicologicamente quello di dover rimanere chiusa, non dico chiusa in casa, però noi vivevamo in Sudafrica, se uno guarda le foto, ne ho tante foto, si viveva molto all'aperto nel senso che si faceva il barbecue, le feste, si riuniva, era sempre all'aperto, fuori, si usufruiva dell'esterno della casa. Qui invece l'esterno della casa si usa poco durante i mesi estivi e l'inverno è molto lungo, forse il clima può anche influire, però diciamo che se uno entra con l'idea che uno deve stabilirsi in Italia e per il bene dei ragazzi devono avere un futuro qui, uno non pensa a tornare indietro. Dopo un anno le cose cambiano, dopo un anno uno si abitua al cambiamento, ci vuole un anno.
Un anno, e comunque ha conservato le amicizie, forse
sì,
quelle più,
sì, sì,
la signora
sì.
diceva.
Sì, beh, la signora è qui a Camino, è rientrata anche lei, sì, sì. La cosa incredibile è che due fratelli e un amico, il fratello di Mario, mio marito e Moletta, tre amici laggiù, tutte e tre ragazze trovate laggiù e portate qua, e sono partiti in tre, siamo tornati in 15 persone, perché tutti e tre abbiamo avuto tre figli a ciascuno, dunque immagina che...
Avete portato qua una comunità?
Sì.
Avete...
Tre persone partite lì maschi, rientrato 15 persone in Italia.
E qui avete creato, diciamo, nuovi rapporti, oppure
sì,
i rapporti
sì, sì.
sono mantenuti con le persone che
no. No, perché mio marito aveva delle amicizie qui che non ho mai lasciato, e perché si rientrava anche due volte all'anno in Italia, abbiamo coltivato le amicizie qua, dunque le avevamo anche qua.
Senta, e mi ha detto che il figlio ha un po'
sì.
fatto un po' di questo
sì.
cambiamento così radicale con l'età,
sì.
e lui comunque parlava italiano, poi
sì, sì.
come veniva?
Tutti e due, in automatico veniva fuori l'inglese o l'italiano, perché essendo che siamo tutte di madrelingua inglese, fuori che il piccolo che è venuto qui a 5 anni, che adesso è all'università, viene spontaneo di parlare tra l'inglese e l'italiano contemporaneamente.
E appunto il vostro figlio, quello più grande intendo, che rapporto ha col Sudafrica?
Lui soffre molto ancora per il Sudafrica, è molto più attaccato al Sudafrica di quello che è all'Italia, anzi quasi direi che forse trova più affinità in Germania che in Italia, forse perché è stato traumatico un po' il rientro, questo cambiamento, che forse preferisce in Germania. Sì, faceva il canottaggio lui laggiù, ha fatto anche il karate, ha fatto karate. Allora, le scuole in Sudafrica, molte scuole erano vicino dei laghi, e dunque lo facevano di proposito di costruire certe scuole sulle sponde del lago, perché essendo un sistema anglosassone usavano molto canottaggio, rowing, cioè, e canoeing.
Ma lo chiedo perché immagino che per un ragazzo magari l'attività sì. sportiva è importante.
Sì, ecco, una cosa importantissima, l'attività sportiva in Sudafrica contava più del 50%, qui in Italia non c'era, al di fuori del 1%. Poi c'erano altre cose, le ragazze in Sudafrica, incluso me stessa, si riusciva a fare anche delle attività extraordinarie fuori della scuola, come economia commercio, che includeva cucito e cucina. Dunque si faceva una forma di scuola alberghiera per 5 anni, non di pochi anni, ma di 5 anni.
Questo parallelamente alla scuola?
Parallelamente alla scuola, dentro la scuola.
Ma questo a distretto, cioè se uno voleva?
No, era obbligatorio, faceva parte del curriculum della scuola e facevano parte dei voti che uno prendeva, dunque era obbligato da te. E in più c'era tantissimo sport, come il sistema americano. Io ho fatto dall'atletica leggera al baseball, al tennis, al hockey, al tutto, perché si poteva fare tutto e di più. Ogni pomeriggio io l'ho fatto quasi tutta la mia vita facendo sport. Poi tutte le scuole, quasi tutte le scuole avevano la piscina olimpionica e dunque si facevano gare di nuoto e dunque diciamo che secondo me la scuola sudafricana quella volta, non oggi le cose sono drasticamente cambiate. Oggi è veramente una brutta cosa vedere, sapete che non c'è nemmeno l'elettricità più lì, viene data a ore. Addirittura ci sono fabbriche, tutte fabbriche che chiudono perché viene razionata a poche ore, perché tutti gli impianti di energia, di produzione di energia tipo Sasso, perché non c'è stata fatta manutenzione, stanno crollando e dunque non funziona.
Adesso volevo chiederle quello: voi avete mantenuto qualche proprietà laggiù? Ogni quanto spesso torna?
No, noi non abbiamo laggiù proprietà, noi torniamo giù perché abbiamo famiglia lì, ero lì laggiù l'anno scorso ad aprile, ogni pochi anni si va giù noi.
E quindi questi cambiamenti li avete visti a intervalli?
Sì,
però
certamente dal 91 oggi si vede drastiche cambiamenti, la criminalità non ne parliamo perché lì, tanto per dirvi, quando uno viaggia in macchina, viaggia sempre tutto chiuso, tutto ristretto, quasi sempre con la pistola perché portano armi con se stessi dappertutto, hanno delle macchine potenti, non le carrette perché si fermano, non si può lasciare la macchina da nessuna parte se non è in un posto chiuso, sigillato, perché portano via tutto, e quando ci si ferma al semaforo rosso, bisogna sempre avere l'acceleratore pronto di partire, perché si avvicina una macchina e è chiamata per portarti via qualsiasi oggetto, tutto, dappertutto, al di fuori delle zone fuori, nelle grandi città non ne parliamo, perché nella mia famiglia non ce n'è stato uno che non è stato puntato con una pistola alla testa per portare via quello che avevano addosso, incluso mia madre, paralizzata su una sedia a rotelle 2 anni fa, sono entrate in casa e hanno puntato una pistola alla testa a una paralizzata e le badanti, dunque uno non è nemmeno sicura, perché le stesse persone che lavorano in casa per voi, non si sa se loro fanno la spia e permettano ai neri di entrare quando gli altri non ci sono. La situazione è veramente, uno deve conoscere il paese, non andate in giro da soli se non conoscete il paese, perché rischiate veramente.
Senta, quindi il quadro che si fa, insomma, non è, è una cosa. Lei ha nipoti là, mi ha detto,
sì.
Adesso, no? E mi pare che
allora uno deve conoscere il sistema in Sudafrica. Prima di tutto, da quando ha preso in mano Mandela è subentrato questo sistema che si chiama Affirmative Action. Affirmative Action significa che nessuna posizione di rilievo in qualsiasi attività può essere in mano a un bianco, deve essere in mano a un nero. Questo è legge, dappertutto, se no qualsiasi attività che non fa questo non gli viene dato nemmeno il lavoro. 2. Nelle università, e questo è per parola dei miei stessi nipoti, mia sorella che è laggiù, che ha i figli che hanno cominciato l'università, l'80% dei posti viene dato ai neri, ai colorati, ai handicappati, il 20% viene allocato ai bianchi. Adesso si è ribaltata la frittata. Se prima c'era il nero che secondo il resto del mondo veniva sfruttato dal bianco, adesso c'è il nero che domina la posizione naturalmente.
Ma lei ha chiesto un po', se vuole aggiungere qualcosa?
No,
magari io
non saprei, io quello che avete chiesto volevo
dire. Ah sì, ecco, no, una cosa importante, lei quando poi è rientrata si è occupata della famiglia? O
sì, ho deciso di occuparmi della famiglia, è stata fatta una scelta vera e propria, perché io ero molto attiva con mio marito, dovevo lasciare i ragazzi a casa e io ho fatto una scelta, fino all'età di 6 anni, 5 anni sono rimasta con loro, per quello che lavoravo da casa, per poter rimanere con loro coi primi due. Purtroppo poi dopo loro sono cresciuti, l'ultimo ragazzo mi è nato dopo 10 anni e io ero molto attiva nell'attività con mio marito e purtroppo avevo meno tempo per il bambino a casa, anche sebbene che avevo aiuto lì. Una scelta è stata fatta per poter star vicino all'ultimo figlio, abbiamo fatto un rientro in Italia e ho fatto la mamma a tempo pieno.
E mentre recentemente appunto si è occupato della vita col marito.
Certo.